Welcome back guys, ben ritrovati qua su Drop the Gate, il podcast dedicato al mondo del motocross e del supercross di Passione 300 all'ora. Chi vi parla come sempre Andrea Ettoli, qua con me Federico Benedusi. Fede,
ciao Andre.
Ben ritrovato Fede. Allora, prima di tutto volevo ricordare a chi inizierà ad ascoltare questo podcast che oggi è il gran giorno per quanto riguarda il calendario del supercross, è vero Fede? Perché inizieremo a capire in che direzione vorranno andare al di là dell'oceano per la stagione 2021.
Esattamente, aspettiamo ancora, insomma, mentre registriamo, ancora non abbiamo nulla sotto mano, quindi
Sicuramente
dovremo
uscirà
aspettare.
appena chiuderemo la registrazione.
Sì, comunque sì, nella mattinata italiana di domani, ecco.
Esatto.
Quindi vi aggiorneremo poi a riguardo.
E poi ne parlavamo io, Fede, prima di iniziare a registrare. Tra qualche settimana, insomma, uscirà su P300 una bella intervista a Jake Sexton. Quindi continuiamo a sentire i protagonisti del Supercross e del National. E quindi vi anticipiamo questa cosa. E poi, ovviamente, quando sarà tutto pronto attraverso i canali social del sottoscritto di Federico e di P300, potete andare a leggere tutto quanto. Ovviamente parliamo ora, visto la piccola parentesi legata agli Stati Uniti, del mondiale di motocross che ha chiuso, diciamo, i tre appuntamenti di Lommel 2 giorni fa, e li ha chiusi con, insomma, qualche colpo di scena. Il primo, ovviamente, Fede, è stato quello relegato a Jorge Prado, che ha dovuto saltare la gara per la positività al Covid, che è arrivata la notizia, se non mi sbaglio, sabato sera circa. E quindi ora dovremo capire se Prado ci sarà anche, non ci sarà domenica ad Arco di Trento, molto probabile. E quindi comunque è stato un po' il colpo di scena che ha preceduto il terzo appuntamento di Lommel. Non so se vuoi aggiungere qualcosa tu, Fede, su Orge.
Niente, che comunque non ci resta che aspettare ulteriori notizie. Penso anch'io che non sarà della partita domenica, sarebbe già buono ritrovarlo per mercoledì prossimo, però insomma, ovviamente attendiamo notizie ulteriori da KTM e da Prado, anche nella lotta per il campionato, ovviamente, soprattutto per il secondo posto, perché Prado ormai era molto vicino a Cairoli in classifica e adesso dovrà ripartire un pochino da zero, con un campionato che ormai è praticamente finito.
Tra l'altro, piena sfortuna perché mi hanno detto che oltre ai tre tamponi classici che fa Ustream, praticamente sull'organizzatore del mondiale, a tutti i componenti, insomma, del motocross che girano per il mondo, KTM ne fa due ulteriori. Quindi tanta sfortuna per Org, che proprio si è visto, insomma, è asintomatico, sta bene, però ha dovuto ovviamente saltare il terzo appuntamento di Lommel. Dicevi, Fede, lotta per il secondo posto, perché sostanzialmente a 3 gare dalla fine, e ricordiamo tutti, da domenica, poi mercoledì e poi ancora domenica ci sarà le gare di Arco di Trento, sperando che il tempo possa essere piuttosto clemente, perché è arrivato il successo di Tim Geiser, che è ormai lanciato verso la conquista del suo quarto mondiale.
Sì, è arrivata la botta definitiva perché Geiser in questo weekend ha messo insieme anche la prima doppietta della stagione, arrivata in un momento direi fondamentale, anche se comunque già nei precedenti due appuntamenti di Lommel aveva indirizzato ormai il campionato dalla sua parte. Geiser che nelle 6 manche di Lommel ha guadagnato 50 punti esatti su Cairoli, quindi ha portato il suo vantaggio a più 74. Insomma, è chiaro che a questo punto ad Arco di Trento gli basterà non commettere errori, insomma, stare lontano dai guai, fare punti per festeggiare e anche in anticipo, direi, perché insomma, le prestazioni di Cairoli sono state un po' quelle che abbiamo visto nelle ultime settimane, hanno ricalcato un po' quello che abbiamo visto a Lommel anche nei due appuntamenti precedenti. È stato anche un po' sfortunato in gara 2, insomma, una caduta all'inizio della gara e poi un'altra, quindi solo un decimo posto in gara 2, però insomma, per quello che abbiamo visto nelle ultime gare, nelle ultime settimane, davvero non c'è partita, e per Geyser questo titolo è meritato e insomma pienamente conquistato di forza, ormai in striscia di podi, ormai lo ribadiamo tutti i podcast, ma continua a inanellare podi di Manche, quindi con una marcia così c'è ben poco da dire. Geyser va verso il suo quarto titolo iridato, il terzo nella classe regina, e insomma l'anno prossimo aspettiamo ancora questa sfida con Erlings, sperando che finalmente si riesca a correre un campionato con entrambi i piloti al 100%, perché praticamente non lo abbiamo ancora mai visto, quindi è un po' quello che ci manca.
Eh sì, dicevi, ricordavi i podi di Manche, che sostanzialmente è un po' incredibile, perché l'abbiamo ribadito tante volte in questi podcast, team spesso ha commesso errori durante appunto le Manche, però ha sempre saputo rimediare con delle ottime prestazioni, e quindi questo comunque è un'ulteriore prova di forza su questo mondiale. Poi mi viene anche da pensare che Tony ovviamente vorrà sicuramente fare bene davanti al pubblico italiano, o meglio, non ci sarà il pubblico italiano, però chi lo seguirà dalla televisione, visto che correrà comunque ad Arco, però non mi viene anche da pensare che possa rischiare più di tanto, tenendo conto che la situazione in classifica è già particolarmente compromessa, ecco.
Sì, ha detto che cercherà di correre con meno pressione possibile. Sì. Quindi lui sa che ormai la matematica lo tiene in gioco per poco, e a questo punto l'obiettivo comunque è conservare il secondo posto, visto che Siver comunque sembra essersi ristabilito, domenica è andato bene, si è riportato a meno 10 da Cairoli in classifica, e quindi insomma c'è un po' da salvaguardare una seconda posizione che sarebbe comunque importante. All'inizio dell'anno nessuno avrebbe pronosticato, direi.
Assolutamente. Quindi, è vero, sì, perché come era partito la stagione hai perfettamente ragione. Parliamo, Fede, ora guardando la classifica di Lommel, degli altri due sul podio, cioè Romain Fevre e Jeremy Siver, con Fevre che ha conquistato il secondo posto dopo anche due ulteriori secondi posti di Manche durante la gara, una buona prestazione quella del pilota della Kawasaki, altrettanto una buona prestazione anche quella di Siver. Insomma, è ovvio che, ripeto, Fevre l'abbiamo detto tante volte, penso che stia proprio cercando di preparare sostanzialmente con queste gare il 2021, che sarà sicuramente l'anno, facendo tutti gli scongiuri del caso per eventuali infortuni durante l'anno o qualcos'altro, insomma, dove punterà davvero al bersaglio grosso. E Siver con questo podio, tra l'altro complice anche l'assenza di Prado per il Covid, è salito in terza posizione del campionato.
Siver è salito in terza posizione
e ha messo nel mirino Cairoli.
E Prado adesso è quasi stato superato anche da Fevre, perché anche qui ballano 11 punti. Quindi anche Fevre sarà in corsa per un quarto posto, chissà anche per un terzo, perché tutto sommato parliamo di 34 punti, abbiamo 6 manche, sono tantini, però ce la può anche fare, perché comunque se il ritmo di Fevre è questo, che anche con qualche errore riesce sempre a piazzarsi nei primi 3-5, può dire ancora la sua, e anche per lui sarebbe un risultato incredibile, visti i presupposti di questa stagione.
Lo ricordiamo spesso, ricordiamoci com'era nelle condizioni in cui era agli internazionali a Viola.
Sì, esatto. Sembrava davvero un pilota spaesato, insomma, che correva nel nulla praticamente.
Sì, anche perché l'anno scorso ha tirato delle legnate clamorose e si è fatto sempre male.
Quindi un 2020 che tutto sommato può essere visto positivamente, ormai il ritmo con la Kawasaki c'è. Ha pagato, domenica ha pagato il fatto di avere un Geyser devastante, perché è stato davvero devastante domenica. Poi, insomma, l'ha detto anche lui, ho cercato un po' di seguire le sue traiettorie per essere un po' più veloce, ma insomma, appena l'ha superato è caduto. Quindi insomma ha portato a casa il risultato e va bene così, sono stati 44 punti importanti, insomma è in gioco ancora per il terzo, addirittura anche il secondo posto, alla fine la matematica ancora non lo esclude e sarebbe un risultato davvero molto importante.
Assolutamente sì, quindi per Federer c'è questa possibilità, hai ragione tu Fede quando ricordi un po' il ritmo nonostante gli errori che gli abbiamo visto insomma nelle ultime gare, e ad Arco può succedere di tutto. Quarto posto per Gauthier Poulenc, quindi dopo la prestazione complicata, un po' sfortunato di mercoledì, ha chiuso in quarta posizione, in piedi del podio, confermando comunque che la trasferta di Lomme, la parte, ripeto, quello che è successo un po' mercoledì, però è andata abbastanza bene.
Sì, è stato un Poulenc positivo in Belgio, aveva bisogno di queste prestazioni, di questi risultati, di ritrovare un po' le sensazioni giuste. Poteva dare qualcosa in più, ho detto da lui, vedremo le ultime tre gare ad Arco di Trento se riuscirà a confermare un po' questo trend in leggera risalita. Come abbiamo già detto, non dovrebbe essere sufficiente per una riconferma in Yamaha, anche perché poi parleremo di mercato, sono arrivate delle novità e chiaramente abbiamo anche già scritto, già parlato, però chiaramente anche qui nel nostro podcast dovremo,
insomma, dobbiamo capire che sarà un
ribadire, approfondire
Yamaha, ecco.
Sì,
possiamo dire sale Ben Watson in MXGP insieme a Jeremy Sieper, sì. E Yamaha dopo le tre moto anche in MX2 dovrà insomma scegliere quello che potrebbe essere a questo punto Koldenhoff.
Sì, il rumor ormai da diversi mesi è quello. Koldenhoff adesso si sta ristabilendo dall'infortunio di domenica scorsa.
Sai che è una bella lineup comunque?
Sì, è una gran bella lineup, perché comunque Sever, abbiamo visto un po' qual è stato il suo ritmo quest'anno, ha trovato sicuramente più convinzione al netto delle ultime settimane un po' più complicate.
Koldenhoff, rispetto a Sever, la piazzata per vincere riesce a farla.
Sì, Koldenhoff è uno che insomma se in giornata può diventare davvero devastante, sull'arco di un campionato probabilmente no, però può dare quei risultati in più che a Yamaha sicuramente servono. Watson è un po' un punto di domanda, perché comunque in MX2 non ha sempre dimostrato di essere un pilota di punta, però arrivando come terzo in MXGP correrà senza grande pressione, penso io.
E con un bel materiale comunque.
E avrà comunque un buon materiale a disposizione, perché comunque Yamaha, insomma, ne abbiamo parlato tanto in maniera un po' critica riguardo al loro impegno nel motocross, direi che l'anno prossimo sia in MXGP che in MX2 punteranno a risultati alquanto importanti.
A questo punto bisogna capire insomma se è qualcosa di strettamente collegato agli Stati Uniti, perché noi ne avevamo parlato, Fede, comunque più che altro legato alle parole di Barcia, se ti ricordi, dopo la vittoria di Anaheim, quindi era stato lì un po' il punto di caduta dove pensavamo a un poco impegno da parte di Yamaha negli Stati Uniti. La sensazione comunque è che, a parte il discorso Rinaldi della scorsa stagione, però Yamaha sostanzialmente l'impegno nel motocross ci sia sempre più o meno stato, ecco. Poi è ovvio che penso che il prossimo anno, con questa possibile line-up, comunque per come hanno costruito, credo anche appunto sia in MXGP che in MX2 le proprie squadre, insomma anche per loro il 2021 diventa molto croccante.
Diventa molto importante, perché i risultati a questo punto dovranno arrivare, perché comunque anche in MX2, poi ne parleremo, Benistan ha fatto un debutto importante dopo aver vinto l'Europeo. Gerz andrà un po' rimesso a posto, ma insomma la velocità la conosciamo. Renault è un altro che quest'anno ha fatto bene, e quindi gli ingredienti per correre per entrambi i titoli nel mondiale ci sono, e anche negli Stati Uniti, insomma, con Ferrandi In 4,50 il ritorno di Martin e di Craig in 2,50, insomma Yamaha potrà giocarsi tranquillamente tutti i campionati sia nel mondiale che negli Stati Uniti, quindi dovrà esserci un impegno importante anche a livello di sviluppo e penso che a questo punto non tarderà ad arrivare.
Esatto, quinto Cairoli, ne abbiamo parlato prima, sesto un pilota che invece cercherà una sella per la prossima stagione, cioè Arnaud Tonu, è vero Fede?
Sì, a questo punto è molto probabile di sì, però comunque molto bene Tonu, considerando, sì, considerando anche quello che aveva detto mercoledì scorso e come si sentiva fisicamente, domenica è andato molto bene e si è rivisto un po' il Tonu dell'anno scorso, dai, che lo aspettavamo ormai da mesi e... Insomma, bene, bene, perché per il 2021 potrebbe essere un altro buon nome. E poi considera che...
Viene a capire su quale sella, però.
Di ufficiali ne sono rimaste poche, nel senso che ci sono le gas-gas.
C'è Kawasaki.
Dobbiamo aspettare Kawasaki, perché a questo punto la sella di Desal si libererà.
E si potrebbe essere un Yamaha bis ancora, con Febvre e Tonus in Kawasaki.
Sì, sì, distanza di un paio d'anni.
Però non sarebbe nemmeno quella una line-up, insomma...
Sì, sarebbe una line-up molto interessante. Esatto, tra l'altro anche per Tonus sarebbe un ritorno in Kawasaki, perché ci aveva già corso in MX2, ci aveva già corso anche negli Stati Uniti.
Negli Stati Uniti, esatto.
Sarebbe un altro ritorno.
Si è confermato in top 10 Brian Boogers, che ormai Fede, lo diciamo da diversi podcast, è costantemente comunque nelle posizioni lì davanti ed è un piacere comunque averlo lì. Questo pensavamo andasse forte solo sull'acqua Mantova, invece abbiamo visto che sta facendo veramente una ottima stagione a mio parere, soprattutto insomma, dopo diciamo da post lockdown, ecco.
Sì, ci ha messo una qualche gara a ingranare anche lui. Chiaro che adesso ci sono anche delle defezioni che portano fisiologicamente ad ottenere risultati migliori. Perché manca Prado, manca Koldenov, Herlings, Jasikonis, Evans. Insomma, è normale che arrivino risultati migliori. Però Boogers in Belgio ha corso bene, al di là appunto delle defezioni, dei risultati di per sé. Ci ha fatto vedere lì davanti, buone partenze, quindi è un pilota che si sta riprendendo un po' le sue rivincite dopo il biennio sfortunato in Honda, bene anche per il team Marchetti, che è una squadra italiana che comunque ha tanta esperienza nel mondiale, che comunque ha sempre bisogno di risultati di prestigio che in un MXGP così competitiva insomma non sono facili da ottenere.
Esatto, nono, ottavo Desal, che attendiamo insomma dopo tutte le voci che avevi detto tu Fede nell'ultimo podcast, quello che deciderà di fare il prossimo anno soprattutto in ottica Stati Uniti. Nono Tixé, che guardando anche la classifica è un po' quello che andrà a duellare con Boogers per il decimo posto nel campionato assoluto, tenendo conto che davanti a loro ci sono Jasikonis e Herlings, che però per ovvi motivi non chiuderanno la stagione. Decimo Van Rebbeck, mi aspettavo forse qualcosina di più da lui in questa gara.
Sì, dopo le due uscite precedenti poteva fare un qualcosina in più, mancato soprattutto nella seconda manche dove insomma ha perso un po' il treno delle prime posizioni, però tutto sommato anche per lui essere nella top 10 del mondiale è molto positivo.
Esatto, undicesimo Van Donning. E poi Bobrishev, Dylan Walsh, Vlander undicesimo, scusate, Van Donick dodicesimo, mi sono sbagliato, mentre Monticelli ha chiuso in quindicesima posizione assoluta.
Annata un po' difficile per Monticelli,
sì, molto
problematica, insomma gliene stanno succedendo un po' di tutti i colori.
Molto molto complicata, esattamente. Fede, passiamo a questo punto alla MX2. Un MX2 che dopo un po' di tempo sostanzialmente ci consegna un podio particolare, nel senso che Ben Watson ha vinto la gara davanti a uno dei nostri preferiti, cioè a Van de Mosdijk e a Maxime Renault. tutti si chiederanno dove sono finiti Vial e Gerz. Vial e Gerz sono addirittura in sesta e nona posizione. Allora, su Gerz penso che sia inutile spendere altre parole, perché se è nono abbiamo già capito perché.
Sì. Tanto perché.
Caduto, se non mi sbaglio, due volte nella prima manche, una dopo...
Sì.
Due volte, una dopo tra l'altro pochissimi secondi di gara, quando era in terza posizione.
E gara due invece era al comando e a un certo punto si è ritrovato fuori dalla pista.
Quindi... Esatto, quindi insomma il solito Gerz che ha raccimolato 22 punti, e ne ha presi 35 Vial, che comunque con questo risultato però vale sostanzialmente, credo, lo stesso discorso di Gais in MXGP, sta contando le manche per il successo finale, ecco.
Sì, Vial non si è trovato molto a suo agio, stando alle sue parole, con le condizioni di domenica, ricordiamo, piovuto tra la notte e la prima mattina, quindi una pista in condizioni un po' diverse rispetto ai giorni precedenti, ha portato comunque a casa dei punti, non ha commesso errori, tutto sommato, dai, un weekend, una giornata un po' in calo, ma che ci può stare, insomma, nell'ottica di un campionato così lungo e così ristretto con le tempistiche. Vial comunque ha sempre corso in maniera impeccabile, e in Trentino anche lui avrà modo di festeggiare il suo primo campionato. Gerz ha commesso insomma i soliti errori, ha perso ancora tanti punti per strada, andrà, come abbiamo detto, andrà un po' recuperato per l'anno prossimo, perché urgerà un reset, una ripartenza da zero a livello mentale, sin dalle primissime gare internazionali, un po' in preparazione al mondiale. Una gara di domenica, insomma, hanno girato un po' la ruota, ecco, hanno girato la ruota, esatto. È uscito il nome di Watson, che ha riportato la Gran Bretagna alla vittoria, che in MX2 mancava da 4 anni, ancora dai tempi di Anstey. Watson che, sentendo aria di MXGP e sentendo aria di un team ufficiale nella classe regina, ha cominciato, insomma, ad inanellare risultati migliori rispetto, insomma, all'inizio della stagione. È una vittoria molto importante, la prima in carriera, appunto. Sa molto di promozione guadagnata, ecco, un po' di prova di maturità. Poi abbiamo Van de Mosdijk che finalmente ha messo insieme questa manche superlativa in gara 2. Peccato sia mancato il risultato in gara 1, ma insomma, per la vittoria assoluta direi che non manca tanto.
Diciamo forse... che è un ulteriore biglietto da visita per il 2021, questo.
Sì, non penso che ad Arco di Trento andrà a giocarsi già una vittoria, però per il 2021 diciamo che è un nome molto Cado. Spendibile, molto spendibile. Perché comunque Vial andrà rivisto, nel senso che comunque dovrà confermarsi. Gerz resta un punto di domanda, Renault avrà una moto ufficiale.
Olsen non ci sarà perché sarà in MXGP.
Olsen non ci sarà, Watson non ci sarà, avremo poi Benistan, come detto, campione europeo, debutto molto competitivo, un quarto posto nella prima manche all'Hommel, e quindi sarà un altro nome importante. Avremo i due piloti della GasGas che sono stati ufficializzati tra l'altro poco fa, Gifting che è salito sul podio in gara 2 con un'altra prova di grande coraggio e di grande determinazione, Langenfelder che non l'abbiamo visto molto quest'anno, ma per il poco che si è visto bene, ricordiamo che è comunque un pilota che l'anno prossimo compirà 17 anni, quindi ancora giovanissimo. Peraltro arrivato direttamente dalla 125, se non ricordo male, quindi sì. Per quanto riguarda la 250 ha debuttato direttamente nel mondiale, quindi salto doppio 125-250 e europeo mondiale, che direi che ha retto anche molto bene fino appunto all'infortunio di Faenza, e quindi è un 2021 che per la MX2 si preannuncia molto combattuto, sempre che Vial, diciamo, non trovi quel ritmo devastante che potrebbe arrivare da una seconda stagione da campione in carica e con una maggior fiducia nei propri mezzi. Vial non mi sembra il pilota dominante alla Prado, mi ricordo un po' più Jonas probabilmente a livello di talento puro e di velocità in pista, quindi non mi sembra un pilota totalmente inattaccabile, però insomma chiaramente sono discorsi che avremo modo di raffrontare durante l'inverno e nei primi mesi, ecco, del 2021.
Sì, e poi
poi per l'MX2 c'è un altro nome che
mi hai letto nel pensiero, perché dicevo,
come direbbe il nostro amico Alessio Piana, ne riparleremo,
esatto, perché poi dipendeva tanto da chi li metteranno anche accanto, perché se il nome che io e Federico sappiamo adesso sarà confermato, intanto è un po' sorpresa, nel senso che se dovesse arrivare l'ufficialità è un po' inaspettato, cioè non me lo immaginavo io già lì.
Sì,
già lì. Però evidentemente se il KTM decide di puntare su un nostro ragazzo per il prossimo anno, evidentemente qualcosa di buono c'è, però non facciamo nomi e attendiamo eventualmente qualche conferma in più. Però è ovvio che comunque questa MX2 per il 2021, per i nomi che hai fatto, un po' per il ricambio che ci sarà, insomma, per un Viale che si dovrà confermare, poi Benny Stant, Van de Mosdijk che si presenterà comunque in nastri di partenza come un pilota molto caldo, Renault in ufficiale, Gifting che comunque sta dimostrando di poterci stare tranquillamente anche bene, insomma ritornerà anche Boiramé. E, insomma, ci sono tanti nomi. Il prossimo anno potrebbe essere un'altra bella stagione. Gers, che chiaramente
mille vedremo, punti di domanda.
Sarà un punto di domanda, esatto, e sarà divertente. Decimo posto per Alvin Ostlund del team Asso Motor, e quindi altra top 10 conquistata, mentre Rubini ha chiuso in 16ª posizione con 11 punti totali. Fede, se vuoi aggiungere qualcos'altro per quanto riguarda l'MX2, altrimenti chiudiamo.
Beh, aggiungo qualcos'altro, ma lo aggiungo sul campionato europeo, perché
assolutamente
dobbiamo parlare anche della vittoria del titolo di Andrea Bonacorsi, che ha vinto appunto il campionato continentale della 125. Successo tutto italiano, visto anche la moto Fantic, come abbiamo già detto anche settimana scorsa. Quindi questo è un altro nome del nostro motocross che sta cercando di risalire un po' la china anche alle spalle del solito Cairoli, che ormai domina la scena da 15 anni. Chiaramente per il futuro ci vorranno degli altri nomi. I nomi adesso sembrano esserci, bisogna portarli su bene, farli crescere bene con pazienza, senza pretendere nulla subito. Però
senza pensare che sono Cairoli, esatto.
Insomma, perché comunque di Cairoli non penso che in Italia ne nasceranno tanti altri ancora. Quindi, insomma, bisogna sostenerli, portarli su piano piano, farli crescere per tempo e aspettare, perché i risultati, secondo me, arriveranno e come. Quindi un applauso a Bonacorsi, che ha confermato un po' la bandiera italiana nell'Europeo 125, succedendo appunto a Guadagnini nell'Albo d'Oro. Quindi lo aspettiamo l'anno prossimo sulla 250, già nell'Europeo, e sono sicuro che sarà già tra i protagonisti, quindi un altro nome da tenere d'occhio.
Hai fatto bene, Fede, a fare questo approfondimento, assolutamente, anche in ottica futura per quanto riguarda i colori italiani, perché insomma Tony è ancora il punto di riferimento della categoria anche a livello generale, e lo è chiaramente ancora di più a livello nazionale, però è ovvio che più il tempo passa più è normale che qualcuno debba arrivare poi non dico a sostituire, però a prendere il testimone, ecco, di un pilota che ha fatto assolutamente la storia del motocross. Bene, Fede, allora io ricordo tutti, chiaramente, per ogni news c'è sempre Fede sul pezzo, in evento Supercross e all'MXGP, all'MX2 attraverso p300.it, i nostri canali social ovviamente per tutto il resto. E noi ci sentiamo con il podcast la prossima settimana, subito dopo il primo appuntamento di Arco di Trento che si correrà domenica. Fede, io ti auguro una buona serata.
Buona serata anche a te e a tutti quelli che ci hanno ascoltati.
Con tanta pazienza. Ciao a tutti guys, okay. Ci sentiamo alla prossima. Buona serata, ciao.
Ciao.